Nicola Lecca, autore di un romanzo uscito da pochissimo per Mondadori e intitolato Scrittori al veleno. E dunque, benvenuto ad Alice, a Nicola Lecca.
Grazie a voi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Nicola Lecca ha scritto questo romanzo, la cui protagonista è una scrittrice anziana e con un'onorata carriera alle spalle, che però è accusata di aver ucciso quattro giovani scrittori, o meglio, quattro giovani pseudo scrittori, autori di quei libroidi che infestano le librerie e però vendono migliaia di copie, i libri degli influencer, dei famosi, insomma, quelli che si fanno scrivere i libri dagli altri. Scrittori al veleno. È un giallo che però nasconde un testo di opinione. Nella prima recensione che ho letto sul quotidiano italiano La Stampa era scritto un pamphlet. Poi entriamo nello specifico, sia del pamphlet che del giallo. Ma mi dice intanto cosa è venuto prima tra questi due elementi nella sua testa?
Io semplicemente ho ipotizzato che una scrittrice, una vecchia gloria della letteratura, una scrittrice di talento, si trovasse, avesse vinto una borsa di studio insieme a altri quattro scrittori, figli delle nuove generazioni di scrittori, una escort ripulita in politica, che ha scritto un memoir sconvolgente intitolato Sifilide, dove racconta il suo passato di escort, milioni di copie. Una cantante cui hanno scritto un romanzo e lei non ha ancora avuto il tempo di leggerlo, quindi le hanno fatto un riassuntino. Un influencer cui una casa editrice ha confezionato un manuale, un altro bestseller, l'influencer perfetto, ma soprattutto si tratta di un bellissimo ragazzo, Julien Corbusier, che è un modello che ha pubblicato una raccolta di poesie infantili che si intitola Camera vista a mare. Paolo Di Paolo appunto si domandava se fosse un pamphlet, se fosse un giallo, però poi alla fine dice molto meglio di un saggio, ci fa capire in che direzione stiamo andando, si ride per poi rendersi conto che c'è poco da ridere. Ecco. Quindi credo che il segreto degli scrittori al veleno sia proprio questo, nel pretesto del giallo si analizzi però un dato di fatto importante, che oggi può pubblicare un libro chiunque sia in grado di venderlo.
Al di là anche di questa distinzione tra saggio e romanzo, io partirei ancora dalla prima cosa che si nota leggendo, e cioè una struttura molto particolare. Ad esempio, subito iniziando, si nota che le prime 150 pagine sono un dialogo tra la protagonista sospettata di omicidio e una giornalista che la intervista. Dunque, è inevitabile, leggendo il libro, pensare a un testo quasi teatrale.
Ricordo che in quel periodo leggevo Lettera al mio giudice di Simenon, dove c'è questo monologo del condannato al suo giudice, che questo dialogo senza interlocutore mi aveva stimolato a scrivere qualcosa in cui ci fosse un dialogo con un interlocutore. E siccome i processi mediatici oggi si fanno in televisione, ho pensato che in questo dialogo che c'è tra la giornalista e la protagonista, quindi Lady Coleman, la giornalista della BBC, si ipotizza, è Antonina Pistuddi, la scrittrice forse assassina per invidia dei suoi colleghi pseudoscrittori, c'è il ritmo teatrale un po' alla Ionesco, no? C'è un po' il gusto del confronto, della stilettata, come su un ring, no? È un duello alla ricerca della verità, ma qual è la verità?
Dunque, ha detto lei che al centro di tutta la vicenda c'è questo scontro che possiamo definire anche generazionale con questa scrittrice anziana con dei valori positivamente novecenteschi, quindi scrivere perché siamo alla scrittura e i libri, scrivere per dire qualcosa nel modo migliore, e questi giovani scrittori, che poi ben vedere non sono neanche veri scrittori, ma sono frutto di un sistema editoriale che tende a vendere degli oggetti, sfruttando altre cose.
Cesare De Michelis, il presidente della Marsilio, ecco, che ha pubblicato in Italia Stieg Larsson, che ha scoperto Susanna Tamaro, questo grande maestro dell'editoria, un giorno a Venezia mi disse: purtroppo oggi si stampano i libri che si vendono e non si vendono più i libri che si stampano. Cioè gli editori stampano quello che si vende, non si preoccupano più di vendere quello che decidono di stampare.
Ma secondo lei oggi c'è proprio qualcosa di diverso e di peculiare per questi tempi, al di là dello scontro tra appunto arte e commercio, buona e cattiva letteratura, che in fondo è sempre esistito, se vogliamo.
Beh no, ma sono i numeri, la quantità, il predominio ha preso il sopravvento, quello che è sempre esistito ha preso il sopravvento, poi c'è una forma di distrazione continua, per cui la soglia di attenzione è inesistente, noi viviamo, siamo diventati dei medici in reperibilità. Ognuno di noi riceve 300 notifiche al giorno, Facebook, Instagram, email, qualunque cosa, SMS, eccetera. E quindi siamo continuamente distratti, non riusciamo più a concentrarci, vogliamo intrattenimento veloce, vogliamo affrontare un argomento in un reel di 20 secondi, vogliamo scoprire cos'è la Palestina in un video di 3 minuti, leggiamo solo i titoli, e quindi cosa vuole? Cioè, il romanzo è ambientato alle Cinque Terre. È la prima volta che sono arrivato a Manarola e me ne sono innamorato, perché poi tutto è ambientato a Manarola. Mi aveva colpito che fuori da una gelateria una ragazzina aveva comprato un gelato, cioccolato e fragola, si è fatta fotografare col gelato e poi l'ha buttato nella pattumiera. Che il gelato serviva a fare la foto, non a essere mangiato. E quindi credo che sia stato poi questo il momento che ha fatto nascere il desiderio per questo libro, perché si sta capovolgendo tutto. Cioè, se un gelato viene comprato per essere fotografato e non per essere mangiato, c'è poco da stare allegri.
Senta, nel libro compaiono il ligure, il sardo, insomma, un mix di linguaggi che stanno sul territorio italiano. Io sono anche abbastanza restio a definirli dialetti in alcuni casi.
Il sardo è una lingua come l'italiano.
E infatti.
Poi ci sono tanti dialetti. La lingua sarda è una lingua, però è una lingua morta, quindi noi non abbiamo una parola che determini il televisore o il videoregistratore o il computer, si dice sa televisore, cioè si aggiunge la parola televisore perché è una lingua
certo.
Morta che non ha vocabolario, però è una lingua.
Dentro le pagine di Scrittori al Veleno c'è moltissima ironia e dietro questa ironia però si intravede la disperazione, come dire, della realtà. E quindi lei personalmente trova ancora conforto nell'ironia?
Come ha ben detto, sono uno scrittore nomade, un viaggiatore. Pensi che ho visitato 500 città, agli svizzeri farà piacere sapere che Berna è una delle mie preferite. Durante questi tanti viaggi ho vissuto a lungo in Inghilterra e lì ho imparato l'ironia. E l'ironia è qualcosa di preziosissimo, perché pensi quanto è piacevole approfondire un argomento divertendosi, ma divertendosi tanto. Spero di essere riuscito a scrivere un serissimo divertissement. È una sfida, non è semplice, però noi siamo figli della commedia dell'arte, di Goldoni, noi italiani, quindi nel nostro sangue c'è questo, di raccontare divertendoci anche le cose più serie, no?
E dunque, io non posso far altro che consigliare la lettura di Scrittori al Veleno di Nicola Lecca, che, ricordo, è nelle librerie della Svizzera italiana con l'editore Mondadori. Grazie mille a Nicola Lecca per essere stato con noi.
Arrivederci.